a cominciare da chi l'ha organizzata, a Massimo Acciari e Sergio Rigone, che ancora una volta hanno dato prova della loro amicizia, della loro stima per me, e a tutti voi che siete qui presenti, alcuni dei quali, molti dei quali conosco, parte ho salutato e comunque saluto collettivamente. Che però di dire qualche cosa su questo libro, anche tentando almeno in parte di venire incontro a queste terribili, nel senso platonico, per un'idea, insomma, osservazioni che mi sono state rivolte, osservazioni, non voglio dire critiche, ma insomma, che mi sono state rivolte sia da Cacciari che da Poni. Beh, per cominciare in maniera forse più, diciamo, semplice, accessibile, vorrei dire in qualche modo come è nato questo libro, come avete dovuto rilasciarlo. Beh, io credo che noi dobbiamo appunto guardare onestamente in faccia la realtà, che è la realtà storica, che è il sapere, che è la scienza. E sotto questo profilo, il fondamento biblico del cristianesimo mi sembra inaccettabile, mi sembra rovinato. Mi sembra lì che sia un pochino la fiaba, i vestiti dell'imperatore. Cioè, il re del mondo, però insomma, nessuno dice, mi sembra sia vero, no, finché non arriva il bambino, con questa cosa io, il braccio avrà re del mondo. Perché? Ma perché se noi prendiamo la letteratura scientifica, non retorica, che riguarda questo argomento, ora io vi risparmierò citazioni di libri che comunque sono più avanti, cominciamo dal cosiddetto Vecchio Testamento. Uno studioso contemporaneo, Liberani, nel libro Oltre la Bibbia, Storia Antica Israele, intitola tutta una sezione Una storia inventata, perché inventato l'Esodo, inventata la conquista della terra promessa, inventati i giudici, inventata la storia del Regno Unito e quella del Tempio di Salomone, ma ancora di più, inventato il monoteismo, inventata la legge. Dove per inventata cosa si intende dire? Sta parlando uno studioso, oppure citano una quasi due che sono israeliani, Finkelstein e Silverman, nel libro Le tracce di Mosè. Cosa si intende per inventato? Ma insomma, sostanzialmente si dimostra dal punto di vista storico, filologico, archeologico, quello che personaggi ovviamente da tutti amati, almeno da qui presenti, come Spinoza, avevano già intuito, avevano già visto, insomma, no? Che questo è un libro, questi sono libri, i vari sono nati in un certo periodo, che ormai insomma è definito, per sostenere alcune cose di natura politica, di natura sociale. Ma, come dire, la verità storica dei medesimi non c'è, si tratta di creazioni letterarie. Uno studioso domenicano, cattolico, diceva qualche anno fa, una cosa qualche decennio fa, se la fede storica di Israele non è fondata sulla storia, se la fede storica di Israele non è fondata sulla storia, tale fede è erronea e pertanto lo è anche la nostra, diceva il Domenicano, infatti il cristianesimo, diciamo sì, come noi lo conosciamo, come insomma, mi è stato insegnato, non è più lo stesso in realtà, come diciamo nella sua versione per noi più comune, si appoggiava appunto su questa vicenda storica, questo esistere il Dio che si rivela, Abramo, il viaggio, eccetera, il regno, il tempio, eccetera. Ora, cosa facciamo noi qui? La domanda è rivolta retoricamente, ma anche bene, cosa facciamo? Facciamo finta di nulla, cioè continuiamo a utilizzare questi testi in funzione, diciamo, sì, sapienziale, no? Dice, ma sono dei libri, rimandano a tante cose importanti, significativi, eccetera. Cosa possibilissima. Io, come è stato benevolmente ricordato lì, e come voi sanno, in fondo, diciamo, per tutta la vita finora, perché sono stato dedicato, mi sono dedicato a, diciamo, tradurre, spiegare spesso dei medievali, nel senso, i vari come andava la Bibbia, no? Come sono, facevo questo di mestiere, professore medievale, leggeva la Bibbia e commentava, così ad esempio, e quindi la voglia di trovare significati belli, profondi, spirituali, morali, eccetera, eccetera. Vabbè. Innanzitutto però sentono quella voglia di chiarezza che è stata usata verso di me, che io non ti darò usare. Ma innanzitutto io dico, sì, questo bello, cosa a volte non lo è, insomma, sì, a volte sì, a volte no. E io sono, per esempio, del tutto convinto dell'opinione della Veil che, insomma, l'Iliade o alcune cose della tragedia greca siano molto più belle. Ma non è questo il problema. Il problema è che fondiamo veramente e non soltanto così, appunto, per una attività di carattere culturale, dove culturale qui lo intendo nel senso negativo, no? Di disposto, dice. Fondiamo veramente la religione, la fede in Dio, in assoluto, Deus Veritas, come spesso diceva Agostino, su questo? Io penso di no. Aggiungerò che venendo anche al cosiddetto Nuovo Testamento, dico cosiddetto perché queste definizioni sono teologali, sono frutto di una teologia, non appartengono di per sé stesse né all'uno né all'altro, insomma, tanto non appartengono a Gesù. E anche se veniamo al cosiddetto Nuovo Testamento, beh, la situazione per noi è la stessa, indiscutibilmente. Però non è anche qui come dire, tanto confortante. Io ho in mente un libro che è uscito da poco, che ha grande successo, meritatissimo a mio modo di vedere, quello di Pesce, no? Aura Pesce, non mi ricordo come si intitola, insomma, che è il best seller in questi giorni, che è un libro molto serio, anche perché Aura fa le domande, ma le risposte da Pesce che sa le cose. Intanto, insomma, noi, il nostro sapere vero su Gesù, certamente qualcosa sappiamo, non è che non sappiamo niente, no? L'ipotesi, l'antica ipotesi cosiddetta mitologica, cioè non è esistito, l'hanno inventato, no? Cioè, però, ecco, per esempio, cosa possiamo dire? Mi riferisco proprio alle ultime cose, dice anche Pesce, ma anche queste sono in fondo, si sono sempre sapute. Ma il bello è la conoscenza specifica filologica, ma che in realtà il cristianesimo, non solo come parola, ma anche come concetto, è una creazione dei secoli, ma sono terzo, quarto, un po' oltre ovviamente. Cioè si è avuto cristianesimo, quello che noi insomma, in questo modo consideriamo tale, quella sta benissimo, e poi i cristianesimi sono tanti, insomma, che quindi in 2000 anni ci sono tante possibilità, però, insomma, quando si dice cristianesimo, insomma, un po' ci si intende, bene, questo si è costituito certamente un riferimento a un personaggio ebreo che era Gesù, e a partire da un milieu palestinese, ebraico, eccetera, ma si è costituito quando queste prime comunità che avevano idee diversissime, no? Che hanno prodotto mille Vangeli, non solo quattro, ma una romana, eccetera, eccetera, con le cose più diverse, quando queste comunità si sono incontrate con la filosofia greca, con il platonismo, con il neoplatonismo, con tutto quello che fosse, con la filosofia del logos. Sotto questo profilo è troppo anche l'occasione un attimino per, diciamo, venire incontro alle osservazioni che hanno fatto i due amici qui presenti. Sotto questo profilo, non c'è nessuna vergogna nel dire che il cristianesimo è una filosofia. Beh, così lo diceva Giustino Martire. Quelli che scrivevano, dicono gli antichi, quando il sangue di Gesù era ancora caldo. Insomma, lo dicono loro, lo dice Agostino, nel vero della religione, dove sostiene che la vera religione è la vera filosofia. Ed è il cristianesimo, perché il cristianesimo è la vera filosofia e la vera religione. Ma sì che docenti del credito, ci la memoria, salute scambio. Non aliam esse filosofia e aliam religione. La stessa cosa, sono la filosofia e la religione. Perché ovviamente, questo lo potete dire perché, lo so che è una frase per noi inconsueta, cioè per la massa della consenso, che noi siamo abituati a una certa idea di filosofia, che è quella di un'attività sostanzialmente accademica, dove il filosofo è il professore universitario e la filosofia è prevalentemente una lettura e commento di testi, riferimento a tesi, cioè. Ora, se si tratta di questo, indubbiamente non ci si intende, ma se noi invece prendiamo la parola filosofia, come ancora la poteva prendere Agostino, o comunque come è nella filosofia antica, ma dove insomma la filosofia è nata e c'è stata, cioè come una scelta di vita, un genere di vita, non semplicemente un'attività che si fa a tavolino, ma qualche cosa che involge tutto l'essere, che ha dietro una ascesi, che ha dietro un genere di vita. Che è poi quale genere di vita? Il genere di vita del distacco. Se noi intendiamo questo, io sono convinto che il cristianesimo è una filosofia, anzi è la filosofia, anzi è giusto di più, la vera filosofia. Secondo elemento, diciamo così, che regge questo libro, cioè che noi ispiriamo. Io ho avuto qualche caso, sei amoria e qualche fatto di vino, fin da ragazzo, questa familiarità con autori cosiddetti della mistica, anche qui usiamo parole consuete, la mistica in particolare del Medioevo, in particolare tedesca, ma non solo, non solo, perché il discorso si potrebbe fare e cercherò di farlo, spero, nel prossimo libro, quindi ci rivedremo presto. Lo so, perché San Giovanni della Croce, il quale non è stato condannato mai come eretico, è vero, i suoi confratelli lo ficcarono, capito, lo ficcarono un po' in galera, eccetera, però poi è stato riconosciuto dottore della Chiesa Santa, perché guardate che è la stessa cosa, insomma, è la stessa cosa. Beh, cosa c'è in questo mondo, appunto, che io ho amato e amo sempre di più, e modestamente ho cercato anche di far conoscere? Beh, c'è questa cosa, l'esperienza, e qui vengo appunto a cercare un attimo le parole di Massimo, cioè l'esperienza dell'uno, in modo assolutamente indipendente, questo è il punto, dal retroterra biblico, in modo indipendente. Noto che si tratta sempre di religiosi, membri di ordini, domenicani, francescani, carmelitani, anche al femminile, al femminile. Non sempre anche là, insomma, queste persone tutte quante per ragioni storiche dei tempi in cui vivevano, insomma, erano cristiani. Erano cristiani come, diciamo pure, a me non riesce più di essere, perché loro pensavano che la Bibbia fosse la parola di Dio, pro ut verba sonant. Va bene? Cioè che insomma c'era Adamo, Eva, hanno mangiato la mela e compagnia, eccetera, eccetera, Abramo, se va, luce, ma la lettera, ma la lettera. Loro credevano questo, ma oppure e, perché qui secondo me non è un ma, è un e, bene, hanno percorso un cammino dell'intelligenza. Sì, lo so che l'espressione speculativo può risultare un po', come dire, presuntuosa, noiosa, perché dà l'idea di chissà un'altra cosa. Ma non è così, è il cammino dell'intelligenza, dell'intelligenza. Intelligenza e amore insieme, no? I due occhi dell'anima. Bene. Ecco, persone che hanno compiuto un cammino spirituale e sono approdate, certamente con degli aiuti, ma a volte neanche, perché c'erano i maestri domenicani del 300, come Maestro Eckhart, sapevano qualcosa di proprio, non conoscevano Plotino, ma avevano delle, così aveva detto i figli del 24 di Plotino,
la sommula plotiniana.
Sì, avevano
dei quattro nomi.
Sì, avevano, certamente non lo conoscevano bene.
Ma proprio di nome.
Non avevano niente.
Di Aristotele, che era una somma di Plotino.
Sì, la somma di Aristotele, sì. In quanto che appunto potevano avere questi strumenti, che loro magari perfetti, cioè, forse l'intelligenza sottiva. E dicevo, sono approdati, ripeto, in quanto cristiani, ma indipendentemente da questo ancoraggio, da questo retroterra di carattere scritturistico, ha appunto una grandissima, a mio parere, ma tutti qui ovviamente, parliamo di noi stessi, esprimiamo i pareri, a mio parere, quanto di più, direi profondo, bello, cioè, anche sotto il profilo di beatificare, lieto, io conosco. Ho detto esperienza dell'uno perché questo termine indubbiamente continuamente ricorre. e fa riferimento, come è stato detto, a un passato filosofico, a un passato che è un passato greco, neoplatonico. E so bene, perlomeno so abbastanza anch'io, che ci sono delle aporie su cui Massimo Sciari puntava l'attenzione. Sotto questo profilo, appunto, rimarrebbe soltanto l'indicibilità e il silenzio. Invece noi parliamo perché vogliamo nominare qualcosa. E io non tenterò naturalmente di risolvere io le aporie, perché se Platone e Parmenide lascia in sospeso la cosa, non proverò io, tanto meno di ora. Però cosa vuol dire poi? Ecco, questo credo si possa tradurre per cercare di capirci. Esperienza dell'uno è questa esperienza di profondo distacco e di un'assoluta, come dire, non alterità dell'essere. Forse è quello appunto che si chiama, si diceva, ma io questo devo dire, non lo dico mai, la presenza del regno dietro. Una realtà che è una realtà, tra virgolette, assoluta, pur essendo contingente, pur essendo qui ed ora, la nostra finitezza, la nostra temporalità. Allora, io ho tentato di dire questo. Credo che si possa sostenere con onestà anche scientifica, alla quale non voglio assolutamente rinunciare, che il nucleo del messaggio cristiano, perché il cristiano fa riferimento proprio a Gesù, insomma, sia il abnegare semetizio, che vuole essere mio discepolo, rinunci a se stesso e prende la sua croce di sera. Questo rinuncia, l'abnegare, il distacco, su cui poi si intesse, e questo è quello che hanno fatto i grandi mistici cristiani, su cui si intesse proprio tutta la via del distacco. Le famose notti di San Giovanni la Croce, no? Le notti, in realtà Giovanni della Croce riprende al sermone di Tavero, quando sermone du in autun, quando l'evangelista che è Luca, capitolo quinto, racconta di Gesù che fa fare la pesca miracolosa, no? Agli apostoli, i quali dicono: abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma in latino, nihil in venis. No, no, abbiamo preso il nulla, abbiamo lavorato tutta la notte e niente, il nulla abbiamo preso. E Tavolero spiega, certo, questo è il lavoro della notte, è il distacco, abnegare se ne disse, abnegare proprio. Per cui, in maniera ammirabile, in maniera assolutamente accessibile a tutti quanti, uomini e donne, culti, condotti, in modo immediato, senza mediazione, laddove questo distacco è compiuto, nel vuoto che l'anima ha fatto, entra la luce di Dio. Ma Massimo Cacciari mi attribuiva un verso, noi siamo la luce eterna, eccetera, che non ho scritto io, perché il mio narcisismo non si spinge fino a questo punto a dire noi siamo la luce eterna. È un verso di Silesius, è un verso del mistico Angelo Silesio, che è stato ricordato da Sergio Di Buono, il quale era un prete cattolico, tra l'altro convertito dal protestantesimo al cattolicesimo, diventato prete, con una straordinaria simpatia per la religione popolare, per per i santi, per la Madonna, per tutto ciò che insomma di per se stesso non è lo speculativo, ma che si salda senza difficoltà con lo speculativo stesso. Sì, è lo riscrivere. Noi siamo la luce che eternamente brilla, noi. La Schwester Carrai, che da poco ho pubblicato, dice: io sono diventata Dio. Ich bin Gott. Perché? Perché la teologia mistica, la mistica, diceva a questo proposito un autore importante, Gerson, è la più facile di tutte, giacché non presuppone, e insisto su questo, non presuppone sapere il latino, sotto questo aspetto la sarebbe amata, non presuppone la conoscenza della teologia, non presuppone la ricerca, ma presuppone soltanto una cosa, il distacco. Per cui le povere suore ignoranti, non lo dico naturalmente in senso offensivo, che ascoltavano Ecco davvero, alcune di esse altro più dicevano: io capito, ricevo in verba fatta, io mi libero nella verità. Vedo che il tempo stringe. Ecco, questo tenta di dire, no, questo tipo di esperienza che non è assolutamente elitaria, ma è, io credo, la più profondamente umana che ci sia, questo tenta di dire in maniera filosofica, ovviamente in maniera dotta, in un certo senso, il linguaggio dell'uno, che va incontro, ma poi alle aporie forse va incontro ogni linguaggio, ma certo più che altro questo, più che altro. Il problema del male, che è stato sollevato come, in un certo senso, mi aspettavo, desideravo da Sergio Rigone, è ovviamente centrale in questo, perché certo, l'esperienza "io sono la luce eterna, eternamente brilla" è un'esperienza di luce, è un'esperienza di gioia che, come dire, non vede il male. Ma non vede il male non in maniera banale, nel senso che va tutto bene, quindi sotto questo aspetto è il contrario. Il contrario perché se è distacco, la prima cosa che penso è "omnes creature sunt unum purum nihil", cioè io non sono niente, non sono nulla. E mi resta perciò difficile, mi resta impossibile, come dire, caricarmi di qualche valore, farmi qualche valore. Ma il male, il pensiero del male sta tutto sotto questo profilo, e qui devo dire la consonanza con le grandi tradizioni spirituali dell'Oriente, dell'India, è pressoché totale. Il pensiero del male sta, come dire, nell'occhio che guarda, è l'occhio tu che vede questo. Quindi, più che Krylov, di Dostoevsky mi piacerebbe citare un altro personaggio, i fratelli Karamazov, il piccolo Markel, che malato e morente, no? con quelle situazioni terribili che Dostoevsky sapeva immaginare, ma insomma, che poi pure sussistono, e si rivolge alla madre, mi sembra, dicendo: "Mamma, il mondo è un paradiso, tutto il mondo è un paradiso". Forse il Dostoevsky non lo sapeva, sta citando, sta riprendendo la lettera e la filologia tedesca, la francofortista: "il mondo è un paradiso, questo mondo è un paradiso". E mamma Kelly aggiunge: "Noi non lo riconosciamo, ma se lo riconoscessimo come tale, domani questo mondo sarebbe tutto quanto un paradiso". e anche per quanto concerne la poesia, no, io non sono affatto nemico, come dire, della poesia, per me sono nemico nel senso platonico, là dove appunto la poesia è qualche cosa che non ha a che fare, come dire, con la verità, ma chi Platone è per la poesia, con Platone per la poesia, sono d'accordo assolutamente se si prende lo Ione o se si prende il Fedro, c'è un poeta che è invasato da Dio, e allora di fronte a quello naturalmente non è il mio caso, quindi io non scrivo poesie, ma di fronte a quello non posso altro che palesare stupore e ammirazione. Ecco, concludo perché già parlato abbastanza. In questo libro, che è stato detto, sì, estremo, di rottura, eccetera, e in realtà questo è vero, però mi piace sottolineare, diciamo, il positivo, perché per dirla proprio rapidamente, io sono convinto che il cristianesimo per un certo verso sia alla fine, anche se non se ne è accorto, come quell'eroe, no, che del colpo non accorto andava combattendo ed era morto. Nel senso che prima o poi si inaugura il pettine, insomma, cosa si fa? Si continua a far finta che siano vere quelle storie. Cioè. Per un certo verso sia alla fine, ed è giusto che sia così, perché il primato deve essere della verità, e quindi della scienza, della scienza. Non sto dicendo dello scientismo, ma della scienza, del sapere. Per un certo verso, ma per un altro, a mio parere, sia assolutamente all'inizio, e questo anche, come dire, vorrei comunicare con questo libro, all'inizio perché non è cambiato niente, cioè non è stato toccato niente di essenziale, ma si tratta di ritrovare questo essenziale, e ho cercato di dire cosa fosse. E l'essenziale è qui davanti, può parlare appunto a ciascuno di noi in maniera assolutamente chiara e senza essere toccato, come dire, corroso in qualche maniera dai tempi. Sì, ecco, questo senso dell'inizio mi piacerebbe comunicare. Agostino diceva che l'uomo è stato creato, tutto inizio. No, perché fosse inizio. E un grande teologo, filosofo, appunto, uno di quei platonici che hanno messo su il cristianesimo, che è Gregorio di Nissa, nella vita di Mosè, mette in bocca a Dio queste parole: come percorrerai sempre inizi. Grazie.